E buongiorno a Matteo Ongaro che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
Torniamo nell'ultimo approfondimento della settimana a parlare di intelligenza artificiale per riflettere sul rapporto tra AI e copyright, cioè il diritto d'autore. L'autore che usa l'intelligenza artificiale per scrivere un testo non è né un impostore né un demiurgo. È qualcosa di nuovo e serve una parola per dirlo. È quello che ha scritto l'economista Antonio Preiti qualche giorno fa sul Corriere della Sera in un articolo sui diritti d'autore nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Da scrittori a prompt designer, una definizione che secondo Preiti permette di conservare l'unicità autoriale, riconoscendo però il processo di collaborazione tra chi scrive e la macchina. Il tema ci permette di riflettere nel nostro approfondimento di oggi sul ruolo che assume un autore dietro un modello generativo e sul significato del termine originalità, oggi come ieri.
E noi ne parliamo proprio con l'autore dell'articolo, Antonio Preiti. Buongiorno e benvenuto. Professore, ci sente?
Benissimo, benissimo.
Ecco, non la sentivamo noi. Ecco, buongiorno.
Spero sia meglio. Buongiorno, dicevo appunto buongiorno a lei e agli ascoltatori. Quindi siamo pronti a trattare il tema.
Ecco, Antonio Preiti è docente di economia all'Università di Firenze, titolare del gruppo per la consulenza strategica sociometrica, che ha un particolare focus sulla ricerca socio-economica in relazione alle nuove realtà digitali. E io saluto anche un altro nostro ospite, Francesco Disa. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Ecco, Francesco Disa è un filosofo, artista visivo e lo scorso anno ha pubblicato per Luca Sossella Editore il saggio La rivoluzione algoritmica delle immagini, arte e intelligenza artificiale. Ecco, Antonio Preiti, iniziamo con lei. Nell'articolo lei dice che oggi la scrittura è diventata una co-creazione tra mente umana e mente artificiale, dove la vera autorialità paradossalmente è nel prompt, ovvero il testo che dà all'intelligenza artificiale l'ordine di eseguire una specifica attività. Ecco, ci può aiutare a spiegare questa sua affermazione?
Sì. L'idea è questa: noi siamo abituati all'autore, quindi al diritto d'autore, nei termini di una persona che, diciamo così, in solitudine, se vogliamo usare questa immagine romantica, scrive un articolo di giornale, un romanzo, un saggio, e naturalmente è tutta opera sua. Ma oggi, diciamo, l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa in particolare, perché dico in particolare di quella generativa, perché come spiega il termine, genera un testo o genera delle immagini o genera dei video, e comunque per fermarci al testo, genera un testo. Ora, il testo che viene generato dall'intelligenza artificiale dipende da quello che si chiama prompt, cioè da quello che io scrivo, dal comando che io scrivo nel box del, non so, ChatGPT o Gemini o Gemini, come vogliamo utilizzare, insomma, il termine latino o il termine inglese, e quindi io scrivo qualcosa, mi faccio aiutare dall'intelligenza artificiale e di conseguenza io modifico la mia idea, o costruisco, modifico tutti e due l'idea originale, quindi io posso fare molte cose, posso farmi aiutare dall'intelligenza artificiale a cercare dei dati, delle informazioni, delle nozioni, e su questo non ci sono grandi differenze rispetto al passato, perché avveniva e avviene ancora con Google Search, o avveniva quando il mondo digitale non c'era, consultando enciclopedie, libri, riferimenti. Nel momento in cui però l'intelligenza artificiale è anche capace di modificare un testo già scritto, quindi modificare lo stile oppure cambiare dei termini o delle espressioni, ovviamente li cambia sulla base di un mio comando, di un mio prompt. Quindi posso scrivere un articolo e poi dire al modello linguistico, cioè all'intelligenza artificiale generativa, di modificarlo, nel senso di renderlo per esempio più breve, più lungo, uno stile più secco, uno stile più elegante e così via. Cos'è il prodotto finale? Il prodotto finale, chi è l'autore di un testo così modificato? Certamente non possiamo dire che sia sia di GPT o di del modello linguistico, perché io ho scritto un prompt, io ho dato dei comandi, io ho avuto una parte creativa in questo, però non posso neanche nascondere che tecnicamente quel testo è un testo fatto in due, cioè fatto da me e fatto anche dal modello linguistico, modificato dal modello linguistico. Poi nessuno mi obbliga a non cambiare a mia volta il testo che emerge dall'intelligenza artificiale che l'ha già modificato, quindi c'è un rapporto continuo di scrittura, modifica, riscrittura, rimodifica e così via, per cui l'idea di dire scritto da, e forse è meglio dire disegnato da, come quando si fa un progetto, come dire il disegno dell'architetto, il disegno dell'ingegnere, il disegno di come dire l'idea di un pubblicitario, poi ovviamente viene realizzata, un tempo veniva realizzata, ancora adesso viene realizzata da un'azienda, che ne so, di edile per fare ciò che io ho disegnato sulla carta. In questo caso diciamo che viene modificato anche il disegno, quindi parlo diciamo della possibilità di dire scritto da, magari disegnato da, così conservo la mia come si può dire, la mia unicità creativa, però do conto anche del fatto di essere stato aiutato, insomma, è quindi una coproduzione.
Tra l'altro quello dell'autorialità, ma anche della collaborazione tra essere umano e macchina, è uno dei temi sui quali Francesco Disa riflette molto e lavora molto, anche perché per esempio sui social, su Facebook, ma anche nel suo lavoro per l'Indiscreto, spesso parla di questi temi. Allora girerei anche a lei, Francesco Disa, questa domanda. Effettivamente l'autorialità, come dice Preiti, è nel prompt, in fondo, in questa collaborazione tra umano e macchina?
Io sono abbastanza d'accordo, l'autorialità cambia senz'altro con questi strumenti. Non è solo nel prompt, magari, chiaramente, cioè, il prompt è l'inizio, poi il lavoro che una persona che usa le intelligenze artificiali per scrivere, tra l'altro lo faccio anche io molto spesso, si divide in varie fasi, perché in genere il risultato ha anche uno stile molto, al momento molto artificioso, userei proprio questa espressione, comunque anche molto riconosciuto. Quindi c'è sempre, oltre a un controllo del contenuto, ovviamente anche una fase di editing, di riscrittura. Tendenzialmente direi che il materiale che viene fornito nel dialogo con l'intelligenza artificiale è più un semilavorato, poi va comunque sempre molto modificato. E poi c'è anche la fase, diciamo, più di ricerca, quella non magari non ha una ricaduta diretta sulla scrittura, però io posso ricercare, farmi sintetizzare, farmi analizzare o farmi anche spiegare vari libri, articoli, per poi riuscire a costruire una tesi se lo uso per la saggistica. Quindi diciamo che è un lavoro diffuso in molte fasi, in cui senz'altro l'agency della macchina è presente, no? E la scrittura, diciamo, cambia. Sono punti che ha discusso anche Luciano Floridi in un paper recente, Distant Writing si intitola, se non sbaglio, comunque ha questo nel titolo, che appunto analizza come cambia la scrittura, e senza ombra di dubbio siamo davanti a un cambiamento. A mio parere, aggiungo appunto a queste suggestioni che mi trovano d'accordo, anche il fatto che io, più che una novità, ma questo proprio in generale nell'analizzare questi strumenti, vedo una continuità, che non vuol dire che non ci sia un elemento di nuovo, ma che si inserisce in un percorso storico e culturale che in qualche modo ha dei precedenti. Nel senso, prima si parlava appunto dell'idea un po' romantica dell'autore che crea dal nulla, tutto sommato quest'idea, a mio parere, le intelligenze artificiali ci fanno notare per l'ennesima volta che è un'idea che non tiene, che non ha mai tenuto, cioè che non è mai esistito questo autore, nemmeno persino Goethe nel fuoco del romanticismo diceva che la sua opera è un furto a quel tutto che è la natura, cioè si rendeva benissimo conto di essere parte di un processo di concause e di ispirazioni che non sono solamente legate alla sua individualità. È anche abbastanza ovvio, cioè se ci pensiamo, nessuna opera dell'ingegno potrebbe nascere solo dall'ingegno del singolo, cioè un Einstein con tutta la sua intelligenza, se fosse nato nell'anno 1000, non avrebbe intuito la relatività, ovviamente, perché mancavano proprio gli elementi collaterali, mancava il pensiero di altri attorno a lui. E di conseguenza, anche se vogliamo, quando usiamo altri tool a cui siamo abituati, altri strumenti come internet, come i libri, sono tutte estensioni in qualche forma della nostra mente, della nostra scrittura. Ma in generale, se posso essere un po' più ampio, forse anche troppo, ma questo è un vizio da filosofo. Anche il linguaggio stesso non è nostro, in nessun modo, noi non nasciamo col linguaggio impiantato nel cervello, cadiamo nel linguaggio e le parole che usiamo non sono nostre, poi le modifichiamo, magari creiamo qualcosa di nuovo col linguaggio, possiamo anche creare nuove parole a volte, però di fatto noi parliamo la lingua d'altri anche, quindi è già di per sé in qualche forma collaborativo. Quindi sì, l'autorialità cambia, ma secondo me più che cambiare forse si manifesta e può essere un bene, soprattutto in queste prime fasi, anche come dire, dichiarare l'utilizzo di intelligenza artificiale, anche un po' per diciamo, allentare lo stigma che c'è verso questo strumento con delle espressioni diverse. Poi penso che magari tra una decina d'anni, insomma, lo daremo per scontato che chi scrive potrebbe anche aver usato la futura intelligenza artificiale, ma insomma vai a sapere cosa accadrà da qui a 10 anni.
Ecco, Antonio Preiti, io vorrei ricollegarmi a quanto diceva adesso Francesco Disa sul tema dell'originalità, no? Forse entriamo un po' più nel filosofico, ma in che cosa sta allora il concetto di autorialità e originalità? Perché in fin dei conti l'essere umano impara sulla base di imitazione di altri membri della sua comunità, per poi rielaborare delle informazioni, e nel caso di una persona che scrive, produce un testo, ma rifacendosi comunque a una serie di codici che ha preso. E dal punto di vista di autorialità e originalità, dove sta allora secondo lei la differenza tra essere umano e intelligenza artificiale generativa?
Diciamo che la parte schematicamente noi siamo tendiamo a dire che la parte creativa è sempre umana, che le macchine sono macchine, cioè sono meccanismi, cioè sono automatismi. Ora questa divisione così netta, così schematica, in realtà è meno netta, meno schematica, come appunto il professore ha detto un minuto fa, cioè se persino Goethe dice sono debitore verso la natura, vuol dire che noi siamo dentro un flusso di informazioni che non nasce solo da noi, ma che noi poi reinterpretiamo, aggiungiamo il nostro pezzo di creatività e lo facciamo diventare unico. Quindi, a mio parere, l'originalità si mantiene, perché nel momento in cui io scelgo, per l'appunto, non solo il prompt, ma certamente a partire dal prompt, per semplificare un po' diciamo, l'argomentazione, lì c'è un aspetto umano e creativo. La cosa forse più sconvolgente che l'intelligenza artificiale generativa ci fa capire in generale, l'intelligenza artificiale, soprattutto le reti neurali da cui nasce l'intelligenza artificiale generativa, ci fanno capire di più come funziona il nostro cervello, e appunto capiamo che quello che diciamo, quello che creiamo, non è un'opera che nasce nel deserto, nel vuoto, ma nasce sulla base di flussi di informazione, di conoscenze, di trasformazione. Non a caso uno degli elementi centrali delle reti neurali su cui è basata l'intelligenza artificiale generativa si chiama transformer, cioè qualcosa che trasforma le parole sulla base delle mie indicazioni. Quindi è una trasformazione più che una creazione ex novo del tutto. Io penso che l'originalità venga mantenuta attraverso questa commistione. Perché faccio un esempio molto concreto: se io scrivo, faccio un prompt con queste parole, mi scrivi un articolo su Mozart o qualunque altro argomento, ovviamente mi viene generato un testo, ma quel testo, se uno lo legge, lo capisce immediatamente che è semplicemente la media delle medie delle medie delle medie dei testi scritti su Mozart, quindi non c'è nessuna originalità. Se invece facciamo un passo in avanti e io chiedo, ma nella musica di Mozart ci sono dei riferimenti, non so, simbolici o qualcosa di particolare, mi indichi quali sono, mi puoi suggerire quali sono, allora questo è, mantengo un'originalità anche se il suggerimento mi viene dalla macchina, ma posso andare anche oltre. E posso dire la macchina, ho scritto questo articolo su Mozart con questo punto di vista, mi puoi dire se trovi delle contraddizioni? Diciamo che tendenzialmente la macchina mi dà sempre ragione, ma mettiamo che fosse un po' più neutrale, potrei dire, puoi verificare che questa mia indicazione, questa mia tesi non sia validata, insomma, da quanto è la tua knowledge base, insomma, la tua base di conoscenze, che poi è tutto lo scibile umano, praticamente tutto ciò che è stato prodotto dall'umanità in termini di digitali, cioè che è disponibile digitalmente, praticamente tutti questi modelli l'hanno già incorporato. Quindi possiamo immaginare come questa infinita conoscenza umana, l'unica condizione che sia digitale, e quindi faccio questa verifica, dopodiché c'è ancora una mia originalità, perché io ho avuto l'idea di scrivere il pezzo, ho avuto l'idea di fare delle connessioni, la macchina me li verifica, poi alla fine potrei scrivere il testo, la macchina mi restituisce un testo magari perché ho bisogno di renderlo più breve, io poi ci rimetto ancora a mano, quindi l'originalità viene conservata, diciamo che alla fine il giudizio è del lettore, paradossalmente, è il lettore che può valutare se quell'idea è originale oppure no. D'altra parte, anche senza il mondo digitale, era la stessa cosa prima. Io potevo tranquillamente leggere 2, 3, 10 articoli su Mozart, fare una sorta di sintesi, insomma, dell'università, una volta si chiamavano tesi compilative, si chiamano ancora adesso, cioè quando io metto insieme più materiali, più fonti e sulla quella base scrivo un articolo. Il grado di originalità è bassissimo e non c'è nessuna macchina, quindi diciamo che l'originalità sta appunto nella capacità autoriale, quindi nella capacità di chi scrive, nonostante o grazie alle macchine, a fornire comunque un prodotto che abbia una sua originalità per i mille motivi per cui potrebbe averla.
Io ritornerei con Francesco Disa, perché di recente ci sono state alcune polemiche che hanno così coinvolto persone che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale. La più recente è quella che vede due autrici nuovo-zelandesi che sono state espulse da un importante premio letterario per aver usato l'intelligenza artificiale per la copertina del loro libro, che peraltro non hanno nemmeno deciso loro, ma immagino la casa editrice. Poi lo scorso anno la scrittrice giapponese Rieku Dan è finita in un polverone mediatico per un suo romanzo fantascientifico dopo aver dichiarato che il 5% del testo del suo libro era stato generato con l'IA, limitandosi però alle parole di un personaggio che era proprio un'intelligenza artificiale. Ecco, come mai secondo lei, Francesco Disa, questo accanimento quando l'intelligenza artificiale diventa uno strumento con un fine preciso, anche estetico e sperimentale, e non una sostituzione così un po' da tricherie del lavoro umano? Francesco Disa, è ancora con noi? Francesco Disa? A questo punto mi sa che non ce l'abbiamo più. Antonio Preiti,
sì, se vuole,
giro la domanda a lei a questo punto.
Io ci sono.
Francesco, ci sei?
Perfetto. Sì, non so perché non mi sentivate. Comunque
okay.
Ci sono.
Adesso la sentiamo.
Ho sentito la domanda, dicevo...
Perché tanto odio, insomma?
Sì, no, l'ho sentita, io vi sentivo. Penso che il motivo di quest'odio sia di base a molte radici. Una radice è il classico media panic, cioè il fatto che ogni volta che nasce un nuovo media, l'umanità tende a immediatamente a spaventarsi rispetto a questo avvento. Quindi è successo con la scrittura, è successo con il romanzo, è successo con il cinema, la televisione, la fotografia. È qualcosa che ricorre, è un fenomeno che in sociologia è stato molto studiato da Amy Orben e da Kate Rottner, sono tutti fenomeni ben studiati. Questa è diciamo la nostra reazione psicologica di base. E nel caso dell'intelligenza artificiale c'è anche la paura che ci levi in qualche modo una centralità, cioè di base c'è sempre il nostro enorme pregiudizio antropocentrico che, nonostante abbia preso diciamo varie botte nell'arco dei millenni, torna a essere sempre problematico, è un po' un nuovo trauma copernicano, non siamo più al centro dell'universo, addirittura cose come scrivere, come pensare in qualche forma, o comunque produrre dei testi sensati, possono essere fatti da delle macchine che funzionano su una base che è esclusivamente statistica, quindi non servono emozioni, non serve anima per chi ci crede, non serve altro che statistica in questo caso, che dati, e ovviamente potenza computazionale ci spaventa, perché non abbiamo più la nostra centralità in quello che è uno delle cose che ci definisce, cioè il linguaggio. Ma noi falsamente, tra l'altro, cerchiamo di elevarci rispetto agli animali e agli altri viventi col linguaggio, dico falsamente perché sappiamo che animali, insetti e persino piante hanno forme di comunicazione non analoga alla nostra, ma comunque forme di comunicazione linguistica in qualche forma, e levarci da questo privilegio, effettivamente siamo senz'altro la specie che ha elevato il linguaggio alla sua forma più complessa, diventa traumatico, e si applica in modo anche un po' insulso, appunto come negli esempi citati, sono palesemente delle cose sperimentali in cui l'intelligenza artificiale, come ha descritto molto bene il professore prima, è utilizzata, è uno strumento diciamo nella mano dell'autore, non inficia l'originalità in nessun modo, ma questi sono anche esperimenti leggeri, ma per me non la inficia neanche se l'utilizzo è molto più pesante. La stessa autrice giapponese che hai citato, poi dopo quell'esperimento col romanzo in cui effettivamente aveva fatto veramente solo una piccola parte con AI, ha provato a fare un racconto invece scritto al 90% con ChatGPT. Non è che è meno autrice ai miei occhi, anche perché c'è una cosa, concludo, che secondo me noi dimentichiamo, ma che è molto importante anche da un punto di vista etico, che questa separazione, questo considerare diciamo l'autore o l'autrice che usa un AI non abbastanza originale, non abbastanza autoriale, è anche pericolosa da un punto di vista etico, perché implica che la responsabilità di quello che io prendo e faccio con l'intelligenza artificiale non sia mia, mentre se io scrivo un articolo, e lo faccio costantemente, io non ho problema di coming out con le AI ovviamente, in cui uso l'intelligenza artificiale e per l'intelligenza artificiale o anche per altri motivi io faccio un errore, sono comunque io responsabile, e questo è molto importante, cioè la responsabilità di ciò che io prendo e scrivo e creo con un'intelligenza artificiale è mia, ovviamente. Poi ci sono responsabilità che fanno parte anche del produttore, che sappiamo che sono strumenti e possono sbagliare eccetera, ma visto che io lo so, se poi riporto un errore e non l'ho controllato a fondo, chiaramente la responsabilità è mia. E visto che obiettivamente sono strumenti che sono usati tantissimo anche da persone che non lo dichiarano molto spesso, questo ce lo dicono le statistiche, le stavo studiando di recente per un articolo, nell'ambito creativo il numero è impressionante, dice che era, se non sbaglio, il 75-73%, non lo ricordo a mente, delle persone che usa le intelligenze artificiali in ambito creativo, quindi si intende scrittura e produzione di immagini per lo più e di video, lo fa di nascosto. Con la scrittura è anche molto facile, perché se cambi il testo è impossibile riconoscere, con le immagini già è più difficile, ma comunque è possibile farlo di nascosto. Questo è ovviamente figlio dello stigma di cui si parlava, ma è anche un po' ridicolo, ecco.
Quindi c'è quasi una sorta di vergogna, no? Nell'ammettere che si sta usando l'intelligenza artificiale.
Esatto.
Noi abbiamo spazio ancora per una domanda. Chiederei ad Antonio Preiti, che spazio rimane per una creatività che sia esente dall'intelligenza artificiale al giorno d'oggi, con un approccio più analogico? Cioè, l'approccio analogico può reggere a livello di competitività di fronte a un rapporto invece ibrido tra autore e macchina, che permette invece di produrre in maniera sempre più veloce? Cioè, cos'è la scrittura del futuro in questo senso?
Sì, domanda fondamentale, perché allora le macchine sono superiori, non c'è dubbio che in questo momento qualunque compito già predefinito, prestabilito, quindi non stiamo parlando di attività adesso creative allo stato puro, ma attività di carattere intellettuale, ma in qualche modo dentro un perimetro, è imbattibile, nel senso che fa delle cose, capacità di calcolo che sono enormemente superiori a quelle che può avere una singola persona o un gruppo di persone. Quindi il punto è che la scrittura diventa qualcosa quando andiamo su piani, allora o è il pensiero allo stato puro, cioè io ho pensato una cosa che l'intelligenza artificiale non mi può dare. Faccio un esempio molto semplice: nel momento in cui vado ad analizzare la knowledge base di ChatGPT o di un altro modello, ovviamente quella è composta da miliardi di testi che ovviamente già pubblicati. Allora, se io scrivo, prima facevo l'esempio di Mozart, possiamo fare qualunque altro esempio
Preiti, abbiamo 30 appunto, secondi, insomma, quindi le chiedo di...
Perfetto.
Purtroppo dobbiamo
la knowledge base di GPT è già nota, sono tutte cose note, quindi la capacità di oggi di un autore è quello di scrivere cose inedite, ma inedite anche concettualmente, perché quelle non staranno in nessuna knowledge base, perché nessuno le ha mai scritte, nessuno le ha mai pubblicate, e questa è una garanzia di conservazione allo stato più alto dell'essere considerato autore originale.
È che scrivere cose inedite avendo accesso al sapere di tutta l'umanità in un click diventa effettivamente sempre più difficile, immagino.
Sì, ma la combinazione certo, delle cose può essere più possibile.
Certo, assolutamente.
Di combinare assolutamente le cose, insomma.
Dunque, io ringrazio i nostri ospiti per aver riflettuto con noi oggi di questo rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale sotto forma di creatività nella scrittura, ma non solo. Lo ricordo, Antonio Preiti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E anche grazie a Francesco Disa per essere stato con noi oggi. Grazie, a presto.
Grazie a voi. E grazie a voi, a presto.
A presto, e anche grazie a te, Matteo.
Grazie.